Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera abbiamo Carlo Flamini, che è persona conosciuta e nota, è ginecologo. Poi mi corregga, professore, se sbaglio qualcuna delle etichette. Professore ordinario di ginecologia all'Università di Bologna, nonché direttore e presidente di vari istituti e società. È stato relatore ufficiale in congressi a livello nazionale e internazionale, nonché membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Ha messo a punto delle tecniche originali e nuove, innovative, per quanto riguarda la fecondazione assistita. Ha un curriculum lunghissimo, con un sacco di pubblicazioni e di interventi su riviste, quindi siamo molto onorati e contenti di averla qui stasera con noi. Assieme a Carlo Flamini abbiamo pensato di accompagnare all'intervento che farà il professore, che poi vorremmo poi si aprisse eventualmente anche agli interventi, quindi che potesse diventare anche una chiacchierata, insomma, visto che abbiamo l'opportunità e la fortuna di avere Carlo Flamini con noi. Le parole di Flamini si alterneranno alle parole di un attore che è con noi stasera e che ringrazio, che è Fabio Michelini, e che in qualche modo appunto si alterneranno le parole della scienza con le parole dell'emozione, dei sentimenti, le parole della vita, che forse poi non sono così tanto in contraddizione come siamo soliti pensare. Quindi chiedo a Fabio di introdurci e poi diamo la parola a Carlo. Grazie. Possiamo chiudere.
Allora, il primo testo che vi leggerò è da Ragionevoli dubbi di Danilo Cartesio. Quando Margherita disse che doveva parlarmi, pensai che aspettasse un bambino. Era un tardo pomeriggio di settembre, con tutta la luce drammatica dell'estate che finisce, che annuncia la penombra e gli steli dell'autunno. Un buon momento per sapere di diventare padre, pensai distintamente mentre si vedeva un terrazzo, il sole basso, alla stessa. Ho avuto un'offerta per un lavoro nuovo, un'offerta molto buona, ma se l'accetto devo partire e stare fuori parecchi mesi, forse un anno. La guardai con l'espressione di chi non ha sentito bene, non ha capito le parole. Cosa c'entrava questa offerta di lavoro con il bambino che avremmo avuto fra qualche mese? Non capivo. E lei mi spiegò. Una importante agenzia pubblicitaria americana mi disse anche dove lo dimenticai subito, forse non lo ascoltai nemmeno, le aveva offerto di coordinare la campagna per il rilancio di una compagnia aerea, visto un nome grossissimo. Mi sembrava una opportunità irripetibile. Opportunità irripetibile. Lasciai che queste parole rimbalzassero nella mia testa, facendo il male con le pulsazioni sorde di un'infamia. D'un tratto mi parve che il senso di tutto ruotasse attorno a un punto invisibile che non ero capace di scoprire o di definire. Quando l'hai avuta questo tempo? A luglio. Prima c'erano stati dei contatti, ma l'offerta è stata formalizzata a luglio, prima che partissimo per le vacanze. Dissi come se la cosa avesse importanza, ma forse mi aveva davvero. Poi mi resi conto, se me lo diceva a settembre, 2 mesi dopo aver ricevuto l'offerta, chissà quanto tempo dopo i contatti, voleva dire che aveva già deciso, o che aveva addirittura già accettato. Hai già accettato? No, prima dovevo dirtelo. Hai deciso? Esitò brevemente, fu l'unico momento, e poi fece sì, con la testa. Pensavo stessi per dirmi che aspettavo un bambino, pensavo che a 42 anni la mia vita insulsa, all'improvviso, per magia, avrebbe trovato un senso e una ragione. Per questo bambino o bambina, a cui avrei fatto in tempo a segnare delle cose prima di diventare vecchio. Non dissi così. Mi tenni tutto dentro, come una cosa che ti vergogna, che solo avrebbe pensato, perché ti vergogni la tua debolezza e la tua fragilità. E invece le chiesi quando sarebbe partita, la mia faccia doveva essere assolutamente calma. Per tenermi guardò con uno stupore ingenuo, inquieto. Dalla strada del ringhio rabbioso e prolungato di un ciclomotore con la vita alterata, e io pensai che me lo sarei ricordato quel rumore. Pensai che lo avrei risentito ogni volta che mi fosse tornata alla mente quella scena inattesa, spietata. Non lo sapeva quando sarebbe partita. 10, 15 giorni, entro la fine del mese comunque doveva essere a Milano, cioè la metà di ottobre a New York, e quindi sapeva quando doveva partire, pensare. Restavo in silenzio per due, tre minuti, o di più. Non vuoi sapere perché? Non lo volevo sapere perché. O forse sì, ma dissi di no, lo stesso. Non volevo che mi scaricasse addosso le sue ragioni, che sicuramente erano ottime ragioni, alleggerendosi il cuore o l'anima dovunque le nostre colpe si vadano a posare. Io mi tenevo la mia di sofferenza, lei si teneva la sua. Ci avrebbe fatto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a tormentarmi con quella domanda, con i ricordi, con tutto il resto, ma quel chiedito, soltanto, pomeriggio di settembre, bastava. Mi alzai e dissi che tornavo a casa mia, o forse uscivo. Guido, non fare così, di qualcosa, ti prego. Io però non mi sento. Non lo sapevo cosa dire. Non vado mica via per sempre, se fai così mica sentirò bene. Ma appena hai finito di dire quelle parole si pentì. Forse dite qualcosa nella mia faccia sperduta. O forse semplicemente capì che non era giusto. Probabilmente era inevitabile. Di sicuro ci aveva pensato a lungo in tutte quelle settimane, ma certo non era giusto. Disse altre parole con la voce inclinata, che però sembravano proprio quello che era. Scusa. E mentre diceva queste parole, io smisi di ascoltarla. Tutta la scena prese la consistenza irreale di un negativo fotografico. E così rimase piantata nel mio ricordo. Il secondo brano che vi leggo invece è da Milan Kundera, L'identità. Nostalgia? Come poteva provare nostalgia dal momento che lui era lì? Jean-Marc saprebbe come rispondere. Si può soffrire di nostalgia in presenza dell'amato se si intravede un futuro in cui l'amato non c'è più, se la morte dell'amato è per quanto invisibile già presente. In quell'istante, inspiegabile nostalgia in riammare, Chantal si ricorda ad un tratto del suo bambino morto e fu sopraffatta da un'ondata di felicità. Ben presto quel sentimento le avrebbe fatto paura, ma contro i sentimenti siamo disarmati perché esistono e basta e sfuggono a qualunque censura. Possiamo ricordarci un gesto, una frase, ma non un sentimento. Su di esso non abbiamo alcun potere. Il ricordo del figlio morto la colmava di felicità e lei non poteva fare altro se non chiedersi che cosa ciò significasse. La risposta era ovvia. Significava che la sua presenza accanto a Jean-Marc era assoluta e che poteva esserlo solo grazie all'assenza di suo figlio. Chantal era felice che suo figlio fosse morto. Seguita di fronte a Jean-Marc aveva modo di dirlo ad alta voce ma non usava. Non era sicura della reazione di lui, temeva che la prendesse per un mostro. Assaporare in quel momento la totale assenza di avventura. L'avventura è un modo per abbracciare il mondo e lei non voleva più abbracciare il mondo, non voleva più il mondo. Assaporava dunque la felicità di vivere senza avventure e senza pensiero di avventure. Guardando la sua metafora, vedevo una rosa che sfioriva con grande rapidità come in una sequenza accelerata, finché ne rimase soltanto un gambo esile e nerastro che svaniva per sempre nell'universo bianco di quella notte. La rosa dissolta nel candore. La stessa sera, prima di addormentarsi, Jean-Marc stava già dormendo, si ricordò ancora una volta del suo bambino morto e ancora una volta quel ricordo si accompagnò ad una scandalosa andata di felicità. Chantal pensò ancora che il suo amore per Jean-Marc era un sacrilegio, una trasgressione delle leggi non scritte della comunità umana, da cui lei si stava allontanando. E pensò che avrebbe dovuto tenere segreta l'enormità del suo amore per non suscitare l'astiosa indignazione degli altri.
No, prenda quello se le va bene, se no le do questo. Allora, io una prima domanda la volevo fare al professore, visto che è membro della commissione di bioetica. Che cos'è questa commissione? A cosa serve? Perché ne abbiamo bisogno?
Intanto... Buonasera. Bioetica. Per capire cos'è la bioetica, forse la cosa più semplice è richiamarsi a come è nata, come si è proposta la prima volta la necessità di avere una commissione che decidesse sui problemi della salute, dei trattamenti medici, della biologia, della ricerca scientifica, tutto quello che ha a che fare con la nostra vita dal punto di vista medico e scientifico. Ed è un caso come quelli che leggete sui giornali continuamente: una giovane donna negli Stati Uniti in coma irreversibile, mantenuta in vita da una macchina. I medici rifiutavano di staccarla dalla macchina, i genitori chiesero che fosse formata una commissione ad hoc che decidesse su questo punto. L'ospedale nominò una commissione di probi viri e di qui nacque la commissione, la prima commissione al mondo di bioetica. La decisione fu di staccare la spina e di lasciar morire, lasciare andare via questa giovane donna. Io ho incontrato per la prima volta una commissione in qualche modo simile a questa quando lavoravo in Inghilterra. Io facevo solo ricerca scientifica, lavoravo in un laboratorio di endocrinologia a Londra, facevo molti esperimenti sulle coniglie e c'era una giovane patologa, una ragazza che aveva meno di 30 anni, che si occupava di tutta la patologia dell'ospedale e anche di quello che accadeva nei laboratori di ricerca, e mi denunciò a una commissione di probi viri, così si chiamavano, che erano vecchi professori, medici dell'ospedale in ritiro, che venivano chiamati a decidere su questi problemi, perché avevo lasciato vivere una coniglia dopo una sperimentazione. In realtà l'avevo fatta apposta perché avevamo pochi soldi, e comprare una coniglia, insomma, aveva un significato economico per allora, per me e per i miei colleghi, importante. Aveva ragione lei, non si lasciano sopravvivere i conigli, gli animali in genere, dopo una sperimentazione. Mi chiamarono, tra l'altro le decisioni sono assolutamente segrete, quindi soltanto la persona coinvolta le viene a sapere, e mi dissero: non lo faccia più tutto qui. Lo racconto perché questa stessa patologa si trovò dopo un breve periodo di tempo di fronte a un problema molto grave. Nell'ospedale nel quale si era il mio laboratorio si facevano aborti. Allora l'Inghilterra aveva la legge più avanzata del mondo ed era l'unico paese nel mondo che faceva tranquillamente su richiesta interruzioni di gravidanza al secondo trimestre, cioè al quarto, quinto e sesto mese. Venivano da tutto il mondo, venivano dagli Stati Uniti, e l'intervento che veniva fatto era sempre lo stesso: veniva fatto un piccolo taglio cesareo. Soltanto che questi bambini, che qualche volta pesavano 400 grammi, anche qualcosa di più, riuscivano a sopravvivere per alcune ore. In contrasto con le abitudini di lavoro della patologa, che staccava il cartellino alle 5 del pomeriggio. Perché ogni tanto lei doveva andare via, ma non poteva perché c'era questo feto che continuava, questa piccola creatura che continuava a respirare. Doveva aspettare che smettesse di respirare. Allora pose il problema ai propri viri e nessuno, solo lei sa che cosa le dissero, ma da quel momento in poi, alle 5 meno 5, se c'erano dei feti che respiravano ancora, lei gli tagliava la giugulare. Allora io trovo abbastanza complicato accettare una soluzione di questo genere e prendersela per una coniglia che sopravvive. Queste però sono le stramberie della bioetica. Commissioni di bioetica se ne sono fatte tante. La cosa più importante da capire è perché esistono, e ci sono due tipi di comitati di bioetica, o meglio, ci sono due differenti attività che i comitati di bioetica possono svolgere. Ci sono comitati di bioetica che lavorano nel campo della preparazione delle norme, proprio si chiama una bioetica normativa. Il governo dà loro un compito: esiste questo problema, diteci qual è secondo voi la soluzione giusta. E il comitato discute e alla fine, a maggioranza, approva una soluzione e presenta quella soluzione. È abbastanza peculiare, se ci pensate, perché questo significa che si discute e si vota a maggioranza sui problemi della morale, quindi si conclude dicendo: la mia morale è migliore della tua. atipico e strano. Esiste un secondo tipo di bioetica che invece si basa sulla esposizione dei problemi. Si chiama bioetica descrittiva. Il comitato prende un problema molto complesso, lo esamina, cerca di vedere quali sono le posizioni, le semplifica, le spiega e le presenta alla politica. E la politica fa il suo mestiere. La politica media e decide. Quindi non è il comitato che prepara le norme, prepara il terreno su cui l'uomo politico può lavorare più facilmente. E questo è quello che noi vorremmo che fosse applicato anche in Italia, ma in Italia non è così. In Italia il Comitato Nazionale per la Bioetica fa una bioetica normativa, cioè vota e dice questo è giusto e questo è sbagliato. Siccome tra l'altro è sempre stato fatto in grande maggioranza da cattolici, l'opinione dei laici è sempre ridotta al silenzio e questo è, a me personalmente dispiace. Ci sono poi dei comitati di bioetica periferici che lavorano nelle regioni, nelle province, nei comuni, negli ospedali. Ecco, prendiamo l'esempio degli ospedali. Negli ospedali ci sono dei comitati che debbono esistere perché c'è una legge che lo esige e sono i comitati che decidono sulla sperimentazione in campo umano dei farmaci. Ogni farmaco che deve essere utilizzato passa attraverso una serie di sperimentazioni, l'ultima delle quali viene eseguita sull'uomo direttamente, su uomini volontari che accettano dopo un consenso informato di lasciarsi sottoporre alla sperimentazione. Il tipo, il modello di sperimentazione deve essere sottoposto a un comitato di esperti e appunto un comitato di bioetica che dice sì o no, un comitato tribunale. Dentro l'ospedale però può esistere un altro tipo di comitato di bioetica che è un comitato laboratorio. Chiunque può presentare un quesito, dire io mi sono trovato in questa condizione e non ho saputo cosa scegliere. E il comitato elabora una risposta o più risposte che rimangono però comprese tra chi le ha elaborate e la persona che ha posto il quesito. Il laboratorio di bioetica è fondamentale per affrontare nuovi problemi, problemi che fino a ieri non c'erano e che da domani ci saranno. Un esempio recente molto importante è come affrontare il problema dei bambini di peso molto piccolo. A che momento dello sviluppo della vita endouterina si può cominciare a pensare che quel feto abbia possibilità di vita esterna, autonome? Quando si comincia a rianimare un feto che nasce molto prematuramente, che cosa si dice ai genitori? Che ruolo hanno i genitori nelle scelte? È a loro che spetta il diritto di chiedere al medico di andare avanti nelle cure? Ma cosa debbono sapere? E le cure quando sono sperimentali? Di nuovo, è possibile che il medico autonomamente decida di applicarle? Oppure deve chiedere il consenso ai genitori? Sono problemi che sono nati da poco, perché fino a non molto tempo fa i bambini piccoli nascevano e venivano lasciati morire. Tenete conto di questo. La definizione di aborto nel nostro paese è ancora quella, un'interruzione di gravidanza prima del 180esimo giorno. Adesso al 180esimo giorno moltissimi bambini hanno possibilità di vita molto concreta. E quindi anche la stessa definizione di aborto dovrebbe essere modificata, ma non si ragiona più in questi termini, si ragiona in termini più concreti e si dice al medico quando ritieni che ci siano possibilità di vita autonoma, allora devi fare tutto il possibile perché queste possibilità ricevano una risposta dalla medicina, una risposta concreta. Il ruolo dei genitori è ancora oggetto di discussione perché c'è chi ritiene che i genitori non vadano ascoltati. Questo potrebbe essere questa sera un momento per sentire qual è la vostra opinione su un tema che si presenta estremamente delicato. Vi dico qual è il succo di questo problema. Il medico ha come scopo quello di far uscire dalla rianimazione un bambino vivo. I genitori molte volte vogliono sapere se a questa vita corrisponde una capacità di comprendere il mondo che gli sta attorno. Ricevere una pianta destinata a vivere come pianta in una famiglia può non essere lo scopo ultimo di una coppia.
Rispetto a questo, dunque noi siamo nel caso in quindi di una commissione normativa, come ci diceva lei, cioè composta da persone che su alcuni aspetti vanno a votare, votano a maggioranza e questo diventa norma in qualche modo.
Diventa norma se il
poi
governo decide di farlo diventare
norma. C'è il vaglio
norma.
Dei politici, certo, diciamo, certo, no? Di quelli che fanno politica in qualche modo. Questa commissione si confronta per esempio con il contesto internazionale, cioè mi chiedo a livello europeo in primis, c'è questo tipo di confronto rispetto alle scelte che si assumono, alle decisioni che si prendono?
Sì, c'è un confronto molto parziale e più che altro postumo, una volta che ha preso le sue decisioni, confronta le sue decisioni con quelle degli altri. Tenete conto che in Europa, per esempio, a Strasburgo, a Bruxelles, ci sono commissioni che lavorano per l'Europa, ma con grandi difficoltà, perché devono arrivare fino a un certo punto, poi lasciare che i differenti governi in autonomia facciano scelte diverse. Il mondo è diventato un paese molto piccolo, comunque, anche dal punto di vista delle scelte morali. Direi che su alcuni dei grandi temi che la bioetica deve affrontare, che potete immaginare quali sono, problemi di inizio della vita, i problemi della scelta in fine di vita, i problemi della sperimentazione dei farmaci, i problemi dei diritti degli anziani, i problemi della donna, tutti i problemi sui quali alcuni paesi non hanno bioetica perché seguono le norme dei loro libri religiosi. Un musulmano non ha bisogno di avere un comitato di bioetica perché c'è coincidenza tra il libro della religione e il libro della legge e nessuno può intervenire a modificare l'uno a favore o a sfavore dell'altro. Mentre nei paesi che hanno religioni meno dogmatiche, più laiche, esiste una possibilità di intervento anche di morali che non sono strettamente legati al vincolo della religione. Il confronto con gli altri è molto spesso legato proprio a questo. L'Italia è in una situazione particolarmente difficile, ma lo dico senza nessuna voglia di polemica, perché in Italia la religione interviene in modo più frequente e più importante sui problemi dell'etica. Il Vaticano ha, e credo che sia suo diritto, anche se poi possiamo discutere sui termini dentro i quali si dovrebbe muovere e magari non si muove, ha continuamente qualcosa da dire sulle scelte che fa lo Stato in tema di bioetica. Tenete conto, per esempio, che la discussione sulla procreazione medicalmente assistita, le terapie per far avere bambini alle donne sterili, ha portato a conclusioni come queste. Quasi tutto il mondo si è orientato su alcune scelte, l'Italia fa parte dei gruppi minoritari che queste scelte non hanno approvato. Ecco, questo crea un problema. Ecco, questo crea un problema perché comunque il mondo è un villaggio. E allora la coppia italiana che si vede negare delle cure perché la maggioranza cattolica non ha voluto che fossero ammesse dalla legge, ha facile accesso a tutti gli ambulatori e i laboratori d'Europa e del mondo. Il problema vero è che questo ha ricostruito quello che noi speravamo fosse scomparso, cioè una scelta legata al censo. Chi ha soldi se lo può permettere, chi non ne ha no. Le nostre coppie meno abbienti non rinunciano a fare figli se non possono e se la legge italiana gli dà torto, però non hanno i soldi per andare nell'Europa ricca, che è oltretutto un'Europa molto cinica, che quando ha visto arrivare le coppie italiane ha aumentato i prezzi, ha creato insomma condizioni che rendono le scelte ancora più difficili di quanto potrebbero essere. Sono costretti ad andare nell'Europa povera, vanno nell'Europa dell'Est, vanno in Albania, vanno in luoghi dove certamente i costi sono molto bassi, ma la sicurezza è difficile da valutare. Pensate che i costi sono così bassi che non ci sono gli spazi per poter fare esami, per esempio, sui donatori di seme e sulle donatrici di ovociti, il che vuol dire affidare al caso la possibilità di ricevere gameti da una persona malata. o da una persona che porta problemi genetici e che quindi condiziona la nascita di quel bambino in modo che voi ignorate. Non solo, ma in questi paesi i centri di cura fanno come i funghi, compaiono e scompaiono con altrettanta rapidità, per cui un loro errore non glielo potrete mai rinfacciare, perché quando li andate a ricercare non li trovate più. Noi ci stiamo disinteressando, sono migliaia di coppie, migliaia e migliaia di coppie che vanno all'estero a cercare fortuna. 3 anni fa erano in una trentina di centri, quindi in una parte dei centri europei ai quali le nostre coppie si rivolgono, erano quasi 5.000. Non so quante sono oggi, ma è molto probabile che siano tra il 10 e il 15.000. Queste coppie hanno bisogno di una consulenza, devono poter essere informate, non possono essere mandate alla cieca a cercare, per esempio, le donazioni di gameti. Accade di tutto, vengono indirizzate a fare esami costosissimi che non servono a niente o sui quali c'è ancora una discussione. Una volta una donatrice di gameti veniva utilizzata per una ricevente, adesso divide i suoi gameti fra 3-4 donne. Ci sono paesi, tra l'altro molto noti per le loro attività cliniche in questo campo, come la Spagna, nei quali ci sono due file, una fila più lunga per chi paga di meno e una fila più breve per chi paga di più. Sono problemi che fanno male al cuore, se ci pensate. Allora bisognerebbe avere il coraggio di trovare il modo di fare un consultorio, naturalmente gratuito, in un luogo che goda dei diritti dell'extraterritorialità. Io pensavo a San Marino, per esempio, dove ricevere queste persone e consigliarle. Beh, non è possibile che un cittadino di questo paese vada a cercare fortuna e trovi disgrazia. Tra l'altro, che questo sarebbe accaduto, lo sapeva il legislatore, che ha persino inserito nella legge che riguarda le fecondazioni assistite un paragrafo nel quale dice: la donazione di gameti è proibita, ma se poi qualcuno la fa, si tenga conto del fatto che quel figlio non può essere rinnegato. Quindi ha tenuto conto già nelle premesse che sarebbe accaduto, e che quanto di più incredibile possa accadere in un paese. Cioè tutti si sono resi conto che quella legge sarebbe stata disattesa, hanno creato persino le basi perché chi la disattende poi venga in qualche modo confortato da norme accettabili sul piano morale e civile, ma è andato dritto per la sua strada e la legge è stata approvata. Siamo un po' un corpuscolo nell'occhio dell'Europa da questo punto di vista. Io non lo so, il tempo probabilmente piano piano cambierà le cose. Mi sembra che oggi chi cerca di cambiare di cose non siano gli uomini politici, ma siano soprattutto i magistrati, che sono gli unici a intervenire e sono già intervenuti in 3 diverse occasioni creando delle modificazioni significative, ma non ancora sufficientemente significative, delle norme che sono state approvate nel 2004.
Mi torna in mente quello che diceva D'Amore l'altra sera, che siamo, no, non era D'Amore, era Navarra, che diceva che siamo un paese a tradizione storico-giuridica più che scientifica per certi aspetti. Mi fa ridere pensare che siano i magistrati in qualche modo, no?
La scienza c'entra poco, la scienza c'entra poco, anche se la medicina è molto sensibile alle atmosfere, agli odori politici e soprattutto morali. La medicina italiana è molto cattolica e quella parte della medicina italiana che non è cattolica deve in qualche modo comportarsi come se lo fosse, perché se non lo fa questo potrebbe avere qualche risultato sulla carriera dei medici, sulla possibilità di trovare lavoro, soprattutto i lavori primariali sono molto influenzati da scelte che hanno a che fare con la religione. Vi do 2 esempi, ma ripeto, al di là della polemica, sono esempi molto concreti. Il primo, la discussione che c'è stata per quello che riguarda la definizione di sterilità, lo statuto della sterilità. Secondo un medico cattolico, la sterilità è un disagio, ma non è una malattia. I figli sono un dono di Dio e nessuno si può lamentare o può dichiararsi malato perché non riceve un dono da Dio. Altre persone ritengono che siccome la sterilità può, non è che sia sempre così, ma può determinare sofferenza, la medicina riconosce nella sofferenza una malattia e la cura, come tutte le altre forme di sofferenza e di malattia. È un contrasto molto complicato. L'altro esempio che voglio fare riguarda l'eutanasia. L'eutanasia certamente non troverà una soluzione in questo paese per moltissimo tempo, perché il pensiero che un medico interrompa la vita di una persona, anche se quella persona glielo chiede, è molto accettato, molto poco accettato da tutti. Direi che tutte le indagini che sono state fatte anche nei cittadini, insomma, danno risultati ambigui in questo campo. Però c'è un problema, è la ragione per cui l'eutanasia non viene accettata. Non viene accettata perché secondo la medicina cattolica la vita è un dono di Dio. Noi lo abbiamo in qualche modo in prestito, quindi l'esistenza che viviamo non è nostra e non ne possiamo disporre. La medicina è anche molto ipocrita su questo, molto ipocrita. Io ho fatto un incontro con un sacerdote ed era presente una signora, era un incontro pubblico, quindi non sto dicendo niente di misterioso, che è ancora adesso credo presidente degli infermieri e che è stata anche con me nel Comitato Nazionale di Bioetica. Questa signora, infermiera, ha lavorato molto tempo in un servizio di rianimazione e ha raccontato quello che accadeva di solito nel servizio. Sapete che i servizi di rianimazione hanno pochi letti, perché ogni letto costa un'infinità di soldi. Questi letti sono purtroppo, spesso purtroppo, inevitabilmente spesso riempiti da persone molto anziane che in realtà sono già morte, ma che consumano la vita vegetativa residua attaccati ai tubi. E stanno lì, permetto persino, di staccare quei tubi. Poi arriva una telefonata da un crocevia di 10 km lontano, e c'è una voce che dice: c'è stato un terribile incidente, 4 ragazzi tornavano a casa, sono molto molto gravi ma potrebbero anche sopravvivere, ve li mandiamo di gran corsa. Ma i letti sono pieni e in quei 20 minuti in cui l'autoambulanza porta questi 3 ragazzi alla rianimazione, guarda un po', 3 di questi uomini che vivacchiavano, se si può dire così, gli ultimi momenti di vita vegetativa attaccati ai tubi, muoiono e liberano i 3 letti. Questa è eutanasia larvata, sotterranea, ipocrita, che nel paese è comune, che ne dicano i medici. Allora, perché costringere i medici a fare queste opere che certamente hanno a che fare con la compassione e la pietà, non con la voglia di uccidere un altro essere umano? Perché costringerli a fare tutto questo di nascosto? Io credo che ci sia forse un problema da discutere in modo più approfondito nel nostro paese. Cosa debba prevalere per i cittadini di questo paese tra due modelli completamente opposti? Uno che vede nella vita qualcosa di sacro, inviolabile, che nessuno può manomettere o toccare, di cui nessuno può disporre. L'altro modello invece considera fondamentale la qualità della vita e dice che, per esempio, che la vita di una persona che prevede solo sofferenza, solo sempre buia, tetra sofferenza, nient'altro che sofferenza intervallata dai lunghi periodi di sonno, dei farmaci contro il dolore, se quella vita ha solo questo significato, bisogna chiederle a chi la vive se vale la pena di essere vissuta e seguire le sue istruzioni. Sono due modelli diversi, non dico quale, dubbiate, ognuno lo sceglie nel profondo della propria coscienza, ma sono due modelli molto diversi. E c'è un altro problema forse che riguarda la fine della vita, che andrebbe discusso anche questo, che è quello del significato della dignità. Perché noi parliamo continuamente del dolore, ma il dolore però, insomma, può essere placato. Nei centri di terapia che non ci sono, ce ne sono pochi, ma li possiamo costruire, possiamo dare loro una strutturazione molto diversa da quella attuale, possiamo fare in modo che non ci siano più persone perseguitate dal dolore che non trovano una soluzione alla sofferenza, ma della loro dignità? Faccio un esempio odioso, ma lo personalizzo. Io posso immaginare di avere una malattia che mi riduca in un letto e posso immaginare che il dolore non sia la ragione fondamentale della mia sofferenza, ma che la mia sofferenza stia tutta nel fatto che io non ho più controllo del mio corpo. Dipendo completamente dagli altri. Persone che vengono, mi lavano, mi puliscono. Ecco, la mia dignità vi chiede di lasciarmi andare, perché io non voglio che in quelle condizioni ci sia mia moglie che ricordi poi di me solo quello, un corpo che non aveva il controllo delle feci e che moriva tra le sue feci, piano piano, lentamente. La mia dignità vi chiede di lasciarmi andare. Me lo proibite? Potrei maledirvi se me lo proibite, perché io ho vissuto tutta la vita secondo un concetto personale di dignità e non voglio abbandonarlo all'ultimo momento. Ci sono persone che la pensano così e ci sono persone che pensano tutto in modo diametralmente opposto. Perché non lasciare a tutti di fare una scelta autonoma? Il Comitato Nazionale per la Bioetica aveva fatto un documento, per esempio, nel quale prevedeva per le persone che sono in coma la possibilità di lasciare scritto che cosa si vuole che il medico faccia di loro, mettendo soltanto, sottolineando un punto, lasciando al medico il diritto di prendere una decisione diversa sulla base di un criterio di incredulità nei confronti della competenza del paziente. Esistono gli obiettori di coscienza? In questo caso si tratta di obiettori di conoscenza. Non credo che nel momento in cui hai scritto di voler essere lasciato morire, tu sapessi che esistevano delle nuove cure, che c'erano delle possibilità che ancora non sono state esplorate. Quindi obietto circa la tua capacità di esprimere un parere in assenza di una conoscenza adeguata. Ma a parte questo, però, lasciava al cittadino il diritto di scrivere per tempo che cosa chiedeva al medico una volta entrato in coma o in condizioni di non poter più decidere per sé. Purtroppo il problema vero che è rimasto, e ne sentite parlare, è quello del fatto che secondo i componenti cattolici del Comitato di Bioetica non si può rinunciare alla idratazione e all'alimentazione, perché non vengono ritenute terapie, ma vengono ritenute assistenze obbligate nei confronti del paziente, qualcosa che ha a che fare con il riconoscimento dell'umanità dell'altro. In qualche modo esiste anche nella vita quotidiana. Ti porto a cena e non è il fatto che spenda dei soldi per te, ma perché riconosco in questa offerta la tua umanità. Io e te apparteniamo alla stessa umanità. Vieni e spezziamo il pane insieme. I vecchi comunisti si chiamavano compagni, e compagno vuol dire questo: due persone che hanno spezzato il pane insieme. L'atto di pietà, di compassione nei confronti di un mendicante è quello di dargli da bere e da mangiare. Io sono d'accordo fino a un certo punto, non sono più d'accordo quando penso in cosa consiste realmente l'alimentazione di una persona in coma, perché in realtà non gli date un bicchierino di cognac, ma gli fate dei clisteri di materiale alimentare, che mi pare che abbiano ben poco a che fare con il riconoscimento dell'altro come persona. Non gli date dell'acqua, gli infilate delle fleboclisi in tutti i vasi che ha e attraverso quelle fleboclisi lo alimentate. Comunque è solo per dirvi quanto lontane siano ancora le posizioni su temi sui quali invece bisognerebbe forse trovare una mediazione, perché alla fine chi ci rimette è il povero parente del disgraziato in coma che viene lasciato sopravvivere l'englaro, lo sapete, è stata anni praticamente morta e attaccata a dei tubi. Io ero con mia moglie negli Stati Uniti nel periodo in cui c'era il problema della signora Schiavo, che poi gli americani si chiamavano Schiavo, ve la ricordate? C'erano due canali televisivi che avevano sposato differenti ipotesi. Uno dei due canali faceva vedere continuamente la faccia di questa donna che aveva un trisma. Un trisma è una contrattura dei muscoli del volto che dà agli altri la sensazione che il malato sorrida. In realtà è un volto contratto. L'altro invece, che voleva dimostrare che questa donna non era più lì e quel corpo era disabitato, facevano vedere continuamente una risonanza magnetica del cranio, al quale si vedeva che non c'era più il cervello, che era sostituito da una grande bolla d'acqua. Allora, io credo che si possa discutere su tutto, ma non sulla sofferenza della gente. Su questo a me mi sembra una cosa molto cattiva. E l'altra cosa, ma chiudo con questo, sulla quale vorrei, mi piacerebbe molto discutere, è che cosa si deve aspettare un paese civile nella vita comune dagli altri, dalla persona che ti siedi accanto, se ti devi aspettare pietà o compassione. Sembrano la stessa cosa, sono due cose molto diverse. La pietà è qualcosa che scende dall'alto, che ti viene a visitare per cercare i tuoi errori, disposta a perdonarti, ma sempre scendendo dall'altro. Diventi, per chi ha pietà per te, un fratello che sbaglia. La compassione viaggia a livello di tutti, è parallela al terreno, ci rende tutti uguali. È la capacità che ognuno di noi ha di condividere le sofferenze delle altre persone con le quali ha rapporti di vita sociale. A me piace molto la compassione, non voglio che nessuno abbia pietà per me.
Accidenti, è difficile intervenire dopo queste parole. Molti facciamo partire Fabio, chiediamo a Fabio di spezzare.
Sì, la tensione.
Grazie Fabio.
Allora, aspetto la tensione leggendo un libro del professore. È un giallo che si intitola Giallo Uovo, un mistero romano. Antavleva se n'era andata già da un'ora, eppure si avvertiva ancora nell'aria un buon profumo di mughetto, quel tipo di profumo che molte donne trovano volgare, ma che a primo faceva venire in mente i ferormoni e le trappole biologiche per i maschi delle farfalle. Proverbio l'aveva vista andare via e aveva provocato qualcosa del tipo «la batte il culo come una tegla», apprezzamento positivo, ma ancora piuttosto moderato per un uomo come lui. Ora stava leggendo i ritagli del giornale che l'Andableva aveva lasciato sul tavolo e cercava di capire qualcosa. Ricomincia da capo in una perfetta. Proverbio, per dirlo con le sue parole, era rimasto un po' sbattuto, cosa che non gli capitava di solito. Dei giornali ho capito la musica, ma le parole no, Dunque, ricominciò primo con pazienza. Antavleva vuole che Pirinciolla si trovi di fronte a un fatto compiuto. Vuole mettere nelle braccia un bambino maschio e tutto, e dirgli: guarda che questo bambino è il tuo, e adesso cosa decidi? È sicura che a quel punto prevarrebbe l'istinto paterno sull'istinto della paura, ed è probabile che abbia ragione lei. Fin qui capisco, anche se mi sembra un grande spreco, osservò Proverbio, la mosca d'oro le si fusella sopra la merda. E dopo? Quando i proverbi si susseguivano, primo si innervosiva. E così, prima di riprendere il racconto, si prese il tempo necessario di bere un bicchiere d'acqua per la pipì e lavarsi le mani nell'ordine, sapendo che l'amico e l'interruzione facevano venire i nervi e che per un po' se ne sarebbe stato detto. Quello che Antavleva propone è probabilmente possibile, anche se non ho idea se qui da noi c'è gente abbastanza esperta. Si tratterebbe di trovare un medico capace di fare un bambino in provetta con lo sperma di Pirinciolla e le uova, se si chiamano così, dell'Antavleva. è fondamentale che sia un maschio, perché certamente un uomo ritiene un erede che porti il nome della famiglia lo solleva di più, eh? È già difficile questa parte, ma il dopo è ancora più difficile. Una volta che il bambino c'è, bisogna metterlo dentro l'utero di una donna che ci stia a farcelo crescere dentro, a partorirlo e poi darlo al tavolo senza capricci, eh? Questo si chiama utero in affitto e non sono nemmeno certo che sia legittimo. E naturalmente tutto in gran silenzio, se no diventiamo lavoro per i portaioli. L'allusione ai portaioli non manca di rendere nero l'umore di Proverbio, che sapeva bene come molte persone nel giro di primo, scomparse negli ultimi anni e forse persino i fratelli di Pierinciolla, avessero trovato alloggio definitivo sul fondo dei buchi scavati dai costruttori pontedesiani. Ma l'argomento rimaneva comunque appetitoso. Proverbio cominciò a porre domande tutte dettate dal suo buon senso pratico e nessuno spazio per curiosità. Allora, come prelevare seme del Pierinciolla? C'era un medico disponibile? Come trovare la donna per l'utero in affitto? Che ruolo avrebbe avuto primo? E come pensava di nascere solo una parte di queste domande? Ma non aveva ancora tirato fuori l'asso di briscola. Il punto che aveva quasi completamente convinto lui e che avrebbe, ne era certo, completamente convinto Proverbio. Lo lasciò cadere sul tavolo quasi per caso, con una finta indifferenza che Proverbio apprezzò. Ci sono naturalmente i soldi, molti, e se Santa Bleda dice che ci sono, ci sono. Per noi dovrebbero esserci più o meno 500 meloni da spartire pagate le spese. La metà se la cosa fallisce la bocca è nostra. Potremmo dividere e io potrei venire a abitare con te. È tanto che vorrei una casa grande per metterci i libri di mio padre. Sono sempre dentro delle casse e se ne cerco.